Grazie per questa riunione, grazie per la tua presenza anche qui. Tu hai un carico per noi tutti. Coprici col tuo sangue prezioso. Noi vogliamo guardare a te, non vogliamo essere distratti da altre cose. Signore, apparici di nuovo. Togli via ogni durezza di cuore, vogliamo guardare a te e vederti come sei. Quando il suo popolo si raduna, allora il Signore si rallegra. Non è una gioia soltanto per noi. Quando sono venuto qui ieri sera, mi sono rallegrato di rivedere i fratelli. Il mio cuore si apre quando vedo i fratelli. Allora si capisce un po' quando Paolo dice: io prego per i fratelli e io prego con gioia. I fratelli sono preziosi per il Signore e quando noi ci raduniamo, il Signore non ci raduna qui soltanto per rivederci. Il Signore vuole compiere quello che ha iniziato. E nella lettera ai Filippesi si parla di una certa comunione, una comunione del Vangelo. I Filippesi avevano un privilegio, essere la prima chiesa in Europa che aveva sentito il Vangelo, ma anche ha ricevuto il Vangelo. Questa storia è veramente presentata meravigliosamente negli Atti. Si sono raveduti diverse persone. Non era Paolo che aveva questa buona idea di andare in Europa, in Macedonia. No, lui voleva predicare nell'Asia, nella provincia dell'Asia, voleva annunziare il Vangelo. Questo era nel suo cuore, però lo Spirito Santo lo ha vietato. E lo Spirito non lo permetteva. Dovevano oltrepassare il mare per arrivare a Macedonia. Paolo ha visto un uomo, un macedone, che dice: aiutami, aiutaci.
È wunderbar, das ist alles so richtig, so wie es bei uns auch manchmal ist. Der Herr gibt dir einen Eindruck.
Il Signore ti dà un'impressione, anche noi abbiamo questa esperienza. Il Signore non ha detto tu devi andare in Macedonia, no? Ti dà un'impressione e poi arriva la conoscenza. E Paolo disse: noi abbiamo concluso da questo fatto che voleva portarci in Europa. Non è sempre così che lo Spirito ci dice chiaramente, con parole chiare, però certamente ci dà un'impressione e questa è una comunione del Vangelo. E li troviamo a Filippi, c'erano delle donne che si riunivano davanti alla città per pregare. Probabilmente erano donne ebraiche. E Lidia, una persona particolare, anche una donna ricca, una commerciante di porpora. Sì, era una persona ricca perché chi commerciava con la porpora. C'è scritto che il Signore ha aperto a lei il cuore per ascoltare ciò che Paolo diceva. Il Signore ha aperto il cuore. E Paolo non ha detto, io l'ho portato al Signore, io ho evangelizzato. No, il Signore aveva aperto a lei il cuore. È sempre la scelta del Signore. Forse vuoi predicare a una persona, sì, tu predichi a una persona, a un'altra persona il Signore apre il cuore. Il Signore guida in questo modo. E a Lidia il Signore ha aperto il cuore ed è stata battezzata e tutta la sua casa. Non era solo una famiglia, ma c'erano anche altre persone. C'era una casa con persone che servivano, forse c'erano anche degli schiavi. Tutta la casa si faceva battezzare, tutti quelli che avevano ricevuto il Vangelo si sono fatti battezzare. Meraviglioso, lì non si ferma. Sì, tu ti sei fatto battezzare, adesso tutto è a posto. No, no, tu sei sulla via giusta, sì, però devi anche vedere oltre. Dio ha ancora un desiderio. Tu devi essere fedele al Signore, tu come credente. Il Signore non ti ha aperto soltanto il cuore. Lidia ha poi anche aperto la sua casa. Questo è meraviglioso. Questa era l'esperienza di Paolo. Per questo dice, Dio ha iniziato una buona opera. È opera di Dio. E ciò che lui ha iniziato, quest'opera la porterà a compimento. Sono convinto. E dice anche perché Paolo parla ai Filippesi che avevano iniziato a partecipare a questa comunione al Vangelo. I Filippesi avevano proprio parte di quest'opera di edificazione. Il Signore vuole includere anche noi in questa sua opera. Se tu non fai parte di quest'opera, tu non riesci a essere contento, anche se senti dei buoni messaggi. Non soltanto Lidia con tutta la sua casa doveva essere salvata, ma ancora altri dovevano essere aggiunti. Ancora uno, questo carceriere, di cui forse non pensavamo che poteva essere salvato. Sì, la casa di Lidia era armonica, così meravigliosa, però ora arriva un carceriere. Che passato aveva? Doveva essere un uomo molto duro, doveva maltrattare le persone, doveva torturare persino i prigionieri, metterli in prigione. Ma il Signore lo voleva avere per sé. Non è meraviglioso? Il Signore è molto importante raggiungere noi uomini. Questo uomo non era lì dove stavano riunendosi le donne, lui stava nella prigione, questo era il suo l'ambito della sua vita.
Wurde behandelt wie ein Verbrecher, weil er vorher gab es einen Aufruhr, weil er diese Wahrsagerin
Paolo fu trattato come un malfattore. È stato buttato nella prigione.
Ja, und dann war der Paulus unter Silas im Gefängnis.
Sì. Paolo e Sila erano lì nella prigione.
Gedacht, so, jetzt ist unsere Gemeinschaft fürs Evangelium zu Ende hier.
Forse noi avessimo pensato, adesso la comunione al Vangelo è arrivata alla fine. Stiamo qui in un buco con i ratti e forse potevano anche ribellarsi contro Dio. Oh Dio, ti abbiamo servito, abbiamo fatto tutto quello che potevamo fare, come mai che stiamo qui in prigione? No, non si sono ribellati. Quello che stava scritto, quello che era successo prima di mezzanotte non c'è scritto niente, ma a mezzanotte hanno iniziato a cantare e a lodare il Signore. Hanno lodato il Signore in una tale condizione. Tutto è venuto diversamente di quello che avevano pensato, però quello che conta è Cristo in noi. Questo è il meraviglioso Vangelo. Dio può veramente espandersi. Il carceriere fu salvato e tutta la sua casa e tutti furono anche battezzati. Poi volevano riabilitarlo, Paolo, però non volevano mandarlo via di nascosto. E Paolo non lo aveva accettato, voleva essere anche accompagnato in pubblico per essere riabilitato veramente.
Und dann an der Stelle, worauf ich raus will, heißt es, und die Brüder waren dabei und haben ihn verabschiedet.
E poi c'è scritto che anche i fratelli c'erano lì e lo hanno salutato. C'era già una vita di chiesa. Il carceriere fu salvato appena, ma in questa casa della Lidia c'erano un bel numero di fratelli. In questo breve tempo c'erano già alcuni, c'era una vita di chiesa, il Vangelo. Qui parla della partecipazione al Vangelo. Il Vangelo, quando si parla del Vangelo, non ci immaginiamo di portare avanti un messaggio, di far conoscere un insegnamento, una dottrina. No, sì, certo, anche questo è contenuto del Vangelo, ma col Vangelo intendiamo una persona. Il Vangelo è una persona. Amen.
Per
esempio, in Atti 11 c'è un versetto:
als das Evangelium verkündigt haben.
Hanno annunziato Gesù come Vangelo in Antiochia. Non erano quelli di Gerusalemme che hanno predicato lì. ma sono venuti dal Cipro e da Cirene che erano credenti e sono arrivati ad Antiochia e hanno annunziato Gesù come il Vangelo. E lì non soltanto gli ebrei si sono convertiti, ma c'erano anche persone delle nazioni. Romani capitolo 1 parla del Vangelo, parla del Vangelo del suo figlio. Paolo aveva l'incarico di annunziare il Vangelo del figlio di Dio. Io mi sono preposto di non sapere altro che Cristo Gesù e Lui crocifisso, dice in 1 Corinzi 2, versetto 2. Lui, Paolo, voleva soltanto annunziare Cristo Gesù e Lui crocifisso. Non veniva con un pacchetto di dottrine, insegnamenti a Corinto, ma Paolo venne con Cristo. Questo deve impressionarci. Nel nuovo patto si tratta solo di Cristo. Quello che è stato predetto nell'antico patto, leggete Isaia 9, per esempio. Isaia 9, versetto 5, lo conosci?
Alle jungen Leute, diesen Vers müsst ihr
wissen. 9, versetto 5. Tutti i giovani dovete ricordarvi di questo versetto.
Un wunderbarer Vers.
Meraviglioso versetto. In italiano è versetto 6. È descritto il Vangelo. Sì. Voi giovani, nella prima fila, alzatevi e leggete questo versetto. Perché un bambino ci è nato, un figlio ci è stato dato, il dominio riposerà sulle sue spalle, sarà chiamato consigliere ammirabile, Dio potente, Padre eterno, principe della pace. Amen. Meraviglioso. Questa è la promessa dell'antico patto. Verrà uno e lui è tutto. Lui è il vero uomo ed è contemporaneamente Dio. Lui è il figlio, ma è anche il Padre eterno. Questo è Cristo Gesù, meraviglioso. Questi, i costruttori di allora, l'hanno abbandonato. Non dobbiamo fare così. Cristo deve essere tutto nella Chiesa. Non soltanto un sasso nell'angolo, in un angolo. Questo Vangelo è Cristo Gesù. Paolo aveva predicato Cristo a Filippi. E questo Cristo, 2000 anni fa, era una persona sulla terra. Se volevi vederlo, dovevi essere lì in Galilea di allora. Allora l'avresti incontrato. Potevi ascoltarlo, vederlo in azione.
Ma
uno dei discepoli di allora, che è stato invitato dagli amici, vieni anche tu, abbiamo trovato il Messia. Hanno detto, sì, è Gesù, figlio di Nazareth, figlio di Giuseppe di Nazareth, ma che può venire di bello da Nazareth? Natanaele poi è stato scritto, tu sei un vero israelita. Natanaele dice, come mai parli così di me, non mi conosce? Sì, prima che Filippo ti chiamava, io ti ho visto sotto un fico. sagt er. Rabbi, disse Natanaele, tu sei il re di Israele, tu sei il Cristo, tu sei il figlio di Dio. Poi disse, sì, tu mi credi perché ti ho visto sotto il fico? Tu vedrai cose più grandi. Tu vedrai cose più grandi.
È
vero, i discepoli avevano ancora visto più, cose più grandi di Natanaele. Cosa Paolo, dice Paolo qui in questo brano? Tutto serve per la mia salvezza. Versetto 12. Desidero, fratelli, che voi sappiate, per quanto riguarda me, ha piuttosto contribuito al progresso del Vangelo. Non si trovava in una situazione proprio buona, si trovava in prigione. Che vita aveva? Non era proprio una situazione piacevole.
Sieht nicht so gut mit ihm aus, aber er sagt, wie es um mich steht. Das ist gut gewesen für sie, für die Förderung des Evangeliums.
Quanto riguarda me, piuttosto ha piuttosto contribuito al progresso del Vangelo. Alcuni sono stati incoraggiati a seguire l'esempio di Paolo e per anche per confessare Cristo al pubblico. Altri c'erano che hanno predicato il Vangelo con motivi diversi. Paolo dice, versetto 18 dice, ma che importa, comunque sia, con ipocrisia o con sincerità, Cristo è annunziato. Di questo mi rallegro e mi rallegrerò ancora.
Sì.
La lettera ai Filippesi trovi spesso la parola gioia. Inizia con la gioia, continua con la gioia. Paolo è pieno di gioia anche nella prigione. Perché tanti fratelli sono stati incoraggiati per me a motivo suo. Anche se alcuni predicano il Vangelo con motivi non tanto buoni, però Paolo si rallegra. C'erano anche dei collaboratori che avevano motivi diversi. Paolo
Umstand nicht, er hat nicht darüber nachgetrauert und gesagt, oh,
Paolo
furchtbar, das ist
non era deluso per questi per questi motivi, per queste situazioni. No, io mi rallegro. Ovunque Cristo viene predicato, io mi rallegro.
Richtig, es ist auch, gibt ein Vers, Römer 1,
Romani 1 dice,
Evangelium,
il Vangelo
ist eine Kraft Gottes.
È una potenza di Dio.
Da kommt, würde man sagen, fast nicht auf den an, der es predigt.
Non dipende da chi predica. La parola del Vangelo è una potenza.
Jemand das Evangelium predigt und Menschen zum Glauben kommen, dann liegt das
chi predica il Vangelo
nicht an diesem Menschen unbedingt.
Predica una parola che ha una potenza in sé.
Aber wie gesagt, das Evangelium ist eine Person.
Come detto, il Vangelo è una persona. È anche una questione della Chiesa. Paolo dice, no, Gesù ha detto, voi vedrete una cosa più grande.
E in
Apocalisse 22 c'è scritto,
einer der letzten Bibelverse. Wie heißt es da? Und der Geist und die Braut sprechen, komm.
Lì c'è scritto, la Chiesa e lo Spirito dicono, vieni.
Wer es hört, der spreche, komm.
E chi lo sente, dica, vieni. E chi ha sete, venga.
Ja,
chi vuole, prende in dono dell'acqua della vita.
Es gibt, hier ist nicht gesagt, was der Inhalt von dieser Botschaft ist.
Qui non viene menzionato il contenuto del messaggio. Vieni.
Ich habe in meinem Leben
nella mia vita
durch
io
durch zwei, drei junge Leute zu Jesus gefunden.
Io ho trovato Gesù per mezzo di alcuni giovani. Era un giorno impressionante nella mia vita.
Io ho capito che
Gesù è una realtà. E io non posso passare oltre a questa. Non posso passare. E io ho parlato conciamente al Signore. E so che lì sono nato di nuovo. Non avevo capito tanto. Ho sentito alcune indicazioni, però non erano di tanto aiuto. Ma io sapevo, Cristo Gesù vive. E poi ho preso una nuova via. Sono cristiano, sapevo, ma quando ho partecipato la prima volta a una riunione di chiesa, ho trovato una comunione. Dopo la riunione non era finita la storia. C'era una comunione in cui si parlava sempre Cristo Gesù in diversi aspetti. Non c'è soltanto un predicatore che poteva spiegare tutto, ma c'era una comunione dove si parlava, si offriva Cristo Gesù. Questa è la comunione fraterna.
Und dann gibt es hier eine Aussage in Kapitel in 1, Vers 19. Ich weiß,
poi
dass mir dir
trovo qui Filippesi 1,19, io so che ciò tornerà a mia salvezza. Tutto quello lui stava in prigione, anche altri hanno predicato con vari motivi non tanto buoni. Tutto questo tornerà a mia salvezza, dice Paolo. Ma lui si sentiva portato dal servizio dei fratelli. Dobbiamo pregare anche per chi annuncia il Vangelo. Paolo aveva bisogno di preghiera. Paolo lo dice, pregate anche per me che mi sia data la parola che devo predicare. Aveva bisogno della preghiera dei santi. Lui si sentiva in comunione con altri che pregavano per lui. In versetto 19, tutto questo tornerà a mia salvezza. Salvezza? Qui cosa indica? Paolo non era salvato? Sì, sicuramente Paolo era salvato. Ha sperimentato una chiara salvezza. No? Era cieco per diversi tempi. Sì, ha fatto una voltata chiara da una vita indipendente e tornato a Cristo. Qui parla di salvezza, questa salvezza è una salvezza progressiva. Tu puoi essere nato nello Spirito, il seme di Cristo è entrato in te, ma i tuoi pensieri forse sono ancora i pensieri vecchi. In noi c'è tanto spazio ancora che ha bisogno di salvezza. Il mio modo di pensare, i tuoi sentimenti, le tue sensazioni non sono sempre così che vogliono avere Cristo. Anche le cose che sembrano essere cattive servono per la mia salvezza. Questo contribuisce a salvarmi per essere utile a Dio. Mediante la vostra preghiera e la somministrazione ricca dello Spirito di Gesù Cristo. È una meravigliosa espressione qui. E se si leggono diverse versioni della Bibbia, alcuni dicono per l'assistenza dello Spirito Santo. Ma questa parola ha un significato nel greco. Si può essere tradotto con l'assistenza, ma proviene da un retroscena. Mi ha interessato tanto. Epikorega. In greco significa... descrive qualcheduno descrive una persona che è in viaggio, un torneo, per esempio un gruppo di musicisti che avevano un incarico di presentare qualcosa. E c'era sempre qualcheduno che aveva pagato le spese, c'era sempre qualcheduno ricco che ha pagato per avere questo spettacolo per il popolo. Per questo il suo nome è stato scritto in qualche parte, inciso in qualche pietra. Lui ha fatto sì che tutto il gruppo di questi musicisti, tutti questi di un coro, per esempio, tutto di cui avevano bisogno, questa persona aveva pagato tutte le spese. Corega. Da questo nome, questa parola, si è poi sviluppato un termine che dice che tutto viene fatto, somministrato.
Per
esempio, uno sposo è stato somministrato di tutto quello che aveva bisogno per la sua sposa. Qui, ecco, si parla della somministrazione ricca dello Spirito di Gesù Cristo. In inglese supply. Sì. Questa è la nostra esperienza. C'è qualcheduno che ci dà tutto ciò di cui abbiamo bisogno. Non hai bisogno soltanto di uno che simpatizza con te. Tu hai bisogno di somministrazione interiore. Come? Altrimenti un Paolo e un Sila potevano lodare Dio a mezzanotte in questa situazione della prigione. dovevano avere questa somministrazione, dovevano poter gioire di questa somministrazione. Quando vengono i problemi, quando vengono le difficoltà, quando abbiamo mancanza, dobbiamo imparare a tingere da questa sorgente che ci somministra tutto ciò di cui abbiamo bisogno. Forse quando invochiamo il Signore, alcuni pensano che è una pratica, un'attitudine. Ogni tanto prendiamo un sorso di acqua, è un'attitudine. Devi imparare ad invocare il nome del Signore in ogni situazione. L'importante è che impariamo qualcosa dalla lettera ai Filippesi. Tu noti di Paolo che è stato somministrato dello Spirito. Lui ha un desiderio che la Chiesa possa andare avanti. Tutto serve per la mia salvezza per mezzo della somministrazione dello Spirito di Gesù Cristo. Secondo la mia viva attesa e la mia speranza di non aver da vergognarmi di nulla. Cristo sia magnificato nel mio corpo, sia con la vita, sia con la morte. È una frase molto lunga e ricca di contenuto. Guardate anche altre versioni. Forse riuscite a capire meglio anche leggendo diverse versioni. Filippesi 1, versetto 20. Secondo la mia viva attesa e la mia speranza di non aver da vergognarmi di nulla.
Sì.
È una versione che indica. Tocca anche il fatto che Paolo non sapeva se poteva vivere ancora o doveva morire. Qui si vede che lui si era conscio che doveva incontrare presto il Signore, o se doveva morire o se Cristo tornava. Aveva questo desiderio profondo di essere pronto, di non doversi vergognare di nulla, perché aveva qualche mancanza, perché aveva qualche negligenza. È importante avere una tale attitudine. Un timore sano davanti al Signore, di non essere svergognato. Sì, noi dobbiamo presentarci davanti al trono di Cristo. Poi dice questa meravigliosa frase: poiché per me il vivere è Cristo e il morire guadagno. Per me il vivere è Cristo. Il vivere è ancora un po' di più della vita. Se uno dice il calcio è la mia vita, non so se lui sta davanti al televisore o se lui veramente gioca a calcio e quanto capace a giocare a calcio. si dice il vivere è Cristo, questo è indica un processo. Signore, tu sei la mia vita, tu sei il mio inizio stamattina. Io, Signore, oggi voglio rimanere in te. Il capitolo 3 in Filippesi dice, voglio guadagnare Cristo e essere trovato in Lui. Voleva essere in Cristo. In tante occasioni nella sua vita si vede come Paolo poteva manifestare Cristo, esprimere Cristo in diverse situazioni. Lui poteva esprimere Cristo per mezzo della sua vita normale. Non doveva sforzarsi, non doveva pensare adesso devo vivere Cristo. No, no, non stava sotto questa pressione. Come puoi vivere Cristo? Soltanto uno può vivere come Cristo, soltanto Cristo stesso. Cerca di vivere Cristo. Affaticati. No, no, Signore, io voglio essere trovato in te. Tu sei la mia vita. Diglielo. Tu sei la mia vita, Signore. Tu sei l'iniziatore, tu sei colui che compie. Tu hai iniziato in me una buona opera. Voglio rimanere in te. Il Signore è così meraviglioso. Non ci dà un catalogo di compiti, ma Lui si offre, vuole essere la nostra vita. Noi possiamo godere e sperimentare questa ricca somministrazione. In Romani 10 c'è scritto: il Signore è ricco per tutti quelli che lo invocano. Che cosa predica Paolo? Che tipo di Vangelo predica? A me, il minimo di tutti i fratelli, è stata data questa grazia di annunziare alle nazioni la redenzione,
no,
di raccontare della incommensurabile ricchezza di Cristo. Poteva dire anche Cristo, di predicare Cristo. Ma parla della incommensurabile ricchezza di Cristo. Amen.
E
se vogliamo servire nella Chiesa, fratelli, c'è scritto anche, dobbiamo essere degli amministratori della svariata grazia di Dio, in 1 Pietro 4,10. Possiamo attingere da questa fonte di una ricca delle ricchezze di Cristo. Così veramente viene edificata la Chiesa.
Come
disse Paolo, versetto 19, capitolo 1 e anche versetto 26. Da una parte voleva partire ed essere col Signore. Chi di voi vuole veramente partire, morire per essere con Cristo? Forse solo pochi.
Das zeigt mir auch der Paulus, der war bereit.
Paolo era pronto.
Paulus war bereit.
Paolo era
Timotheus dann schreiben,
pronto, poteva scrivere a Timoteo: a me è stata data la corona della giustizia, ho finito la mia corsa. Era sicuro. Per me lui è un tale buon esempio, un incoraggiamento. Voleva essere col Signore, stava in una condizione non tanto piacevole, però il Signore, essere presso il Signore era molto meglio. Però dice, a motivo vostro, io sto con voi. A motivo vostro io rimango ancora con voi. Quindi era convinto di rimanere nella carne. Lui disse, morire è guadagno. Perché poteva essere direttamente col Signore. E vivere.
Sterbe oder lebe, lob den Herrn.
Rimanere nella carne significa frutto dell'opera, dice Paolo. Versetto 22. Lui voleva rimanere per servire i fratelli, i santi. Questa era la sua vita. Io mi rallegro con le sofferenze per voi. Filippesi 1, 22 dice, ma se il vivere nella carne per me significa frutto dell'opera, sì, Paolo desiderava portare frutto. Voleva vedere come i santi potevano fare progressi nella fede, portare frutto. Poi disse una frase meravigliosa, sta cercando il versetto.
Dass Christus groß gemacht werde an meinem Leibe.
Che Cristo sia magnificato nel mio corpo, versetto 20. Cristo sia magnificato.
Sondern es gibt da auch welche die sagen, dass Christus verherrlicht wird.
Alcuni dicono che Cristo sia glorificato, che non è sbagliato, però qui significa che Cristo diventa più grande, ingrandito. Il Signore vuole essere più grande, ingrandito, in modo che si vede di più di Lui. E per questo ha chiamato noi. Per questo ti manda a scuola, in modo che altri possano vedere Cristo. Paolo era conscio che in me Cristo vuole essere magnificato, ingrandito. In modo che Cristo sia magnificato nel mio corpo. Sia con la vita, sia con la morte. Versetto 24 si vede, anche 25. Avendo questa ferma fiducia, so che rimarrò e sarò con tutti voi per il vostro progresso e per la vostra gioia della fede. Il progresso, voleva promuovere il progresso degli altri. Vuole promuovere la gioia dei fratelli, dei santi. C'è un versetto nell'Antico Testamento, Isaia 50, versetto 4. Anche questo è un versetto che veramente bisogna conoscere.
Isaia 50, vers 4.
Il Signore Dio mi ha dato una lingua pronta perché io sappia aiutare con la parola chi è stanco. Egli risveglia ogni mattina, risveglia il mio orecchio, perché io ascolti come ascoltano i discepoli. Amen. Questo ha fatto il Signore con noi. Il Signore ci dà delle orecchie perché possiamo ascoltare come ascoltano i discepoli. Non soltanto non per sentire ciò che piace a noi. Possiamo sentire tante cose. Puoi sentire tante cose che non sai più orientarti. Non conta se sentiamo qualcosa di bello, di ancora più bello, più interessante. Abbiamo bisogno di sentire la voce del Signore, che abbiamo orecchi per ascoltare la sua voce. Chi ha orecchi ascolta. Abbiamo due orecchi. Un salmo c'è scritto: tu mi hai dato orecchi. Immaginati del creatore che ti forma dalla terra, prendendo qualcosa dalla terra e ti forma le orecchie. Tu mi hai aperto gli orecchi. A volte siamo sordi, ma il Signore apre i nostri occhi per mezzo del suo amore. Il Signore ci ha attirati a sé e noi eravamo disposti a consacrarci a Lui. Come questo schiavo che vuole appartenere per sempre al suo padrone. Lodi al Signore. Il Signore risveglia i nostri orecchi. Che cosa può fare la lingua? Può anche aiutare con la parola chi è stanco. Io sono stato spesso aiutato da una parola di un fratello, di una sorella. Sì, permetti al Signore di insegnarti, ascolta la sua voce. Permetti al Signore di risvegliare il tuo orecchio e permetti al Signore di usare la tua lingua per aiutare con la tua parola chi è stanco. Tu puoi esprimere una parola di incoraggiamento. Un discepolo è uno scolaro, anche voi giovani siete ancora scolari. Siete pienamente qualificati a esprimere una parola che incoraggia gli altri. Ci lasciamo, permettiamo al Signore di aprire le nostre orecchie e di usare la nostra lingua. Lode al Signore. Questo è il Signore che opera in questo modo in noi. Sì? Questo è qui, Paolo vuole essere usato per il progresso della fede degli altri. Leggiamo Ebrei 6, versetto 10. Ebrei 6, versetto 10.
So, ich lese mal.
Dio infatti non è ingiusto da dimenticare l'opera vostra e l'amore che avete dimostrato per il suo nome, con i servizi che avete resi e che rendete tuttora ai santi. Se noi serviamo i fratelli, dice Paolo qui, ecco, Dio non è ingiusto. Lui ricompenserà tutto ciò che abbiamo fatto per i santi. Seconda Corinzi 1, versetto 24. Seconda Corinzi 1, versetto 24. Noi non signoreggiamo sulla vostra fede, ma siamo collaboratori. Non che siamo signori sopra la vostra fede. Non dobbiamo avere un certo dominio nella Chiesa, dove alla fine esiste più timore che altro. L'Apostolo Paolo, che aveva una tale capacità, aveva anche l'autorità tra le chiese, dice: noi non signoreggiamo sulla vostra fede. È veramente umile. Ma siamo collaboratori della vostra gioia. Siamo persone che aiutano la vostra gioia. Voglio veramente che voi conosciate la gioia del Signore. Se fai qualcosa contro il Signore, allora la gioia diminuisce in te. E più sei ubbidiente al Signore, più segui il Signore, tu senti la sua voce, tu vuoi comprare qualcosa e il Signore dice: lascia, non comprarlo. Tu senti la sua voce e tu ubbidisci alla sua voce. Tu senti la sua voce, non fai quello che ti colpisce l'occhio. Sì, certe volte compriamo qualcosa che non ne abbiamo neanche bisogno. Se tu senti la sua voce, e il Signore ti ricompensa, si rallegra. Non l'hai sentito? Se io inizio a pulire la mia camera, la mia stanza, se io pulisco la stanza, veramente io ringrazio il Signore, la gioia aumenta in me, io parlo col Signore e così succede quando noi ascoltiamo la sua voce. Se il Signore dice qualcosa, tu ubbidisci, la gioia aumenta. La vostra gioia è la gioia del Signore. Non proviene da altrove, ma proviene dal fatto che ascoltiamo la sua voce e ubbidiamo alla sua voce. E qui i versetti ultimi nel capitolo 1 sono meravigliosi. Conducete una vita in modo degno del Vangelo di Cristo. Conducete una vita. In der gemeinsam die Worte betend gelesen und immer einen kleinen Abschnitt, ja. Abbiamo Amen. Una volta ci siamo esercitati di pregare la parola, usando brevi parti di una frase dicendo Amen, Signore, grazie, Signore. Conducete una vita, Amen. Non possiamo mettere insieme tante cose. La Chiesa non è Lui continua la frase 27, conducete una vita in modo degno del Vangelo di Cristo affinché sia che io venga a vedervi, sia che io senta di voi assente. Questa frase mi ricorda Efesini capitolo 4. Anche qui si parla di una vita degna, versetto 1, Efesini 4:1. Io vi esorto a comportarvi in modo degno della vocazione. Anche qui Paolo si trovava già in prigione. Il prigioniero del Signore, io vi esorto a comportarvi in modo degno della vocazione che vi è stata rivolta. E quello che menziona adesso non è la nostra vita individuale che conduciamo, dove dobbiamo essere ordinati, ma ciò che lui descrive qui è centrale. Con ogni umiltà e mansuetudine, con pazienza, sopportandovi gli uni e gli altri, con amore. Questo è il problema di oggi, anche tra di noi cristiani. Questa unità è andata in rovina. E noi non vogliamo accontentarci di questa situazione. Il Signore aveva sempre nel suo piano, io edificherò la mia Chiesa. E si tratta di un corpo, di un capo. E noi dobbiamo afferrare questa e conservare questa unità. A Gerusalemme tutti erano pieni di spirito e poi c'era scritto che erano di un'anima, di un cuore, non soltanto di uno spirito, e però era l'unità dello spirito, lo spirito che ci vivifica quando diventiamo figli di Dio, allora abbiamo questo desiderio di vivere in unità con altri fratelli. E questa comunione è la comunione per il Vangelo. Io in questa unità voglio stare, voglio rimanere. Non voglio sentire dal Signore, dove ti trovi, cosa fai? Io non lo volevo mai. Non hai sentito il mio incarico? Quello che il Signore ha progettato è quello che descrive con tutta la scrittura è in unità. Quando c'erano delle difficoltà all'interiore di una chiesa, se io vado a Berlino e tu tieni alto un fratello e un altro parla, metti in rilievo un altro fratello, allora Paolo direbbe questa è divisione. Quante chiese ci sono? Quante chiese ha il Signore, una. E noi viviamo oggi in un tempo in cui è normale che dei fratelli nati di nuovo vivano in diversi gruppi. Non dobbiamo ripetere che questa non è una situazione normale. Sin dall'inizio non era così, dice il Signore. Una volta, quando il Signore è stato chiesto, si può divorziare o no? Il Signore dice, no, sin dall'inizio non era così. All'inizio era un uomo, una donna, così anche Cristo e la Chiesa. Noi siamo abituati a rendere difficili le situazioni. Perché? Perché non viviamo Cristo. Cristo è uno. Per questo Paolo dice ai Corinzi, Cristo è forse diviso? Tu dici io vivo Cristo, tu l'altro dice io vivo Cristo e alla fine ci dividiamo e litighiamo. Perché? Perché siamo così convinti di noi stessi. Noi sappiamo le cose meglio di Dio. Dio vuole riconciliazione. Dio vuole perdono, Dio vuole che ci accogliamo gli uni gli altri e noi uomini vogliamo essere diversi, vogliamo differenziarci, noi facciamo delle differenze. Il Signore deve essere misericordioso con noi in modo che possiamo vedere che il Signore vuole l'unità. Conducete una vita in modo degno del Vangelo di Cristo, affinché sì, noi siamo uno nello Spirito, però deve essere anche l'unità nella vita pratica. Le persone intorno a te comprendono ciò che pensi, ciò che fai. E l'anima deve essere rinnovata. Il nostro pensare deve essere rinnovato per essere una testimonianza dell'unità. In Giovanni 17 il Signore ha detto in modo chiaro, lì vediamo veramente la meta, versetto 22-23, io ho dato loro la gloria che tu hai dato a me. Affinché siano uno come noi siamo uno. Come funziona questo? Come noi possiamo essere uno? Come Gesù era uno con il Padre? Questa richiesta è molto alta. Tu puoi fare questa richiesta solo a questa vita che hai ricevuto dal Signore. Abbiamo ricevuto questa vita e questa vita produce l'unità. L'unità è il prodotto della vita. Questa è la speranza della gloria. Io in loro e tu in me, affinché siano perfetti nell'unità, versetto affinché il mondo conosca che tu mi hai mandato e che li ami come hai amato me. Questa è una testimonianza. E per questa testimonianza siamo qui. Non voglio combattere per nient'altro. Non voglio perdere del tempo per altre cose, ma solo per Cristo e la Chiesa. Signore, devi riportarci a questa parola. Tanti di noi hanno visto qualcosa del Signore. Alcuni si sono aderiti ultimamente. Tutti hanno bisogno di una tale, hanno bisogno di vedere bene perché siamo qui. Una volta Gesù ha guadagnato pochi discepoli, non c'erano tanti. Nemmeno noi siamo tanti, almeno non ancora. Dobbiamo aver fiducia che il Signore possa aggiungere altri. Non guardare alle sedie vuote. No, noi guardiamo al Signore. Si tratta di avere la qualità. Non diciamo tutti dobbiamo essere uguali, come in un esercito. Tutti sanno quando si deve sdraiarsi davanti sul pavimento per pregare, no? Ma l'unità è Cristo. E Cristo vive in noi. E noi possiamo condurre una vita, la sua vita, possiamo vivere Cristo. Sì, abbiamo alcune indicazioni nella parola. Abbiamo indicazioni nella parola, ma il Signore deve poterci condurre come ha guidato Paolo a arrivare a Filippi e è stato guidato anche a Filippi. Così siamo condotti anche noi. E la partecipazione al Vangelo è meraviglioso. Anche le lettere in Apocalisse 2 e 3 iniziano con la lettera agli Efesini. Potevano discernere. Avevano buone opere. Ma aveva qualcosa contro di loro. Aveva contro di loro che avevano abbandonato il primo amore. Poi non ha detto ravvedetevi e tornate al primo amore. No? È interessante. Ma ha detto fate le prime opere. E io vedo qui che i filippesi conoscevano le prime opere, avevano parte a quello che il Signore faceva, avevano parte al Vangelo, erano pronti a combattere, erano pronti a soffrire. Ho ricevuto questo desiderio di svegliarmi. Noi abbiamo bisogno di questa coscienza che siamo importanti nella vita di Chiesa. Il Signore ha bisogno di noi. Se tutti di noi dicono, io mi do a te, Signore, a te. Io voglio consacrarmi a vivere Cristo per l'edificazione della Chiesa. Voglio consacrarmi per questa meravigliosa opera che tu hai iniziato. Questa è una potenza. Se solo 10 lo fanno, si radunano per pregare, Signore, io sono qui, edifica la tua chiesa a Stoccarda, continua la tua opera a Monaco, a Aalen, a Tübingen, a Reutlingen, a Pforzheim, a Karlsruhe. Amen. Il Signore opera anche a Bonn. Amen. Anche a Parigi. Anche. Amen. Grazie per la Chiesa a Parigi. Signore meraviglioso, Signore ci ha chiamati nel suo regno, nel suo proposito. Eccoci, siamo qui. Che cosa dobbiamo fare? Vivere Cristo. Amen. Lodi al Signore.